È bergamasco, ma sotto sotto sa parlare anche napoletano. È tanto elegante quanto fumantino, si annoia, si arrabbia e abbandona gli studi televisivi. Ma per farlo stasera dovrà passare sul mio cadavere. Ben arrivato Vittorio Feltri.
Grazie, buonasera.
Ben arrivato direttore. Buonasera e benvenuto.
Grazie.
Che belva si sente.
Io? Sono un gatto.
Un gatto perché li ama?
Li amo e poi ho il temperamento dei mici.
Com'è?
Un comportamento molto sobrio e anche, diciamo, una certa affezione per le persone.
Ah, di sé ha detto, ho sempre cercato di essere antipatico e non sempre ci sono riuscito.
È vero.
Peccato.
Sento di essere antipatico e la cosa mi piace.
Ma lo è per posa o lo è per davvero?
No, è un istinto, istinto per l'antipatia, sì, sì, molto forte.
Avido, stronzo, cinico, freddo, spietato, quale di questi aggettivi le appartiene di più? Le chiede Francesco Melchionda e lei risponde tutti.
Sì, sì, tutti.
Esagera.
No, pure... no, io... Io adesso non li ricordo.
Guardi, glieli rileggo. Avido, stronzo, cinico, freddo, spietato.
Ecco, avido non lo sono.
Solo quello?
No, solo quello. Poi il resto sì.
Sono spietato?
Spietato per quando serve.
Sai.
Non è che, solo, che uno si alza la mattina e dice oggi sarò spietato.
No.
È così.
È l'ultimo dei grandi. Ha fondato giornali e ne ha rianimati molti. In qualche caso con la respirazione bocca a bocca. Da questo punto di vista, è il numero uno o c'è qualcuno che è stato più bravo di lei?
Io non penso di essere il numero uno, però ce l'ho fatta.
Sì.
Perché mi sono impegnato, perché ho fatto fatica e non l'ho mai detto a nessuno, perché a me non me ne frega di esibire la mia fatica, però i risultati sono stati ottimi.
Ah.
Quello sì.
Pino Corrias sul Fatto Quotidiano ha scritto: a tavola è vegetariano, alla macchina da scrivere è carnivoro. Le piace?
Sì, mi piace, è vero.
Eva Robbins di lei disse: lui è la figura di riferimento maschile familiare che avrei voluto avere. Coraggioso ma è scontato e sincero. Ultimamente adoro quando si alza e esce dallo studio. Se l'aspettava di essere la figura paterna ideale per Eva Robbins?
Sì.
Perché sì?
Sono stato un padre anche per molti miei giornalisti.
A Sabelli Fioretti disse: sono arrogante per darmi coraggio. Quando vado in TV sembro arrabbiato o gelido, ma è perché sono abituato ad essere attaccato. E me ne sto come i gatti, pronto a rispondere con una graffiata.
E infatti sono un gatto, no? L'ho detto all'inizio.
E reagisce solo se attaccato oppure si aspettano da lei una reazione?
Non lo so, io se qualcuno mi attacca io rispondo ferocemente, questo sì, sarà un difetto.
Non porge l'altra guancia?
No, assolutamente, anche perché credo di averne una sola, la sinistra.
Di qua, perché?
Perché la sinistra si può picchiare, la destra no.
No, comunque è vero che si dice che lei sia un po' fumantino e che quando litiga proprio dice di tutto, no? Soprattutto pare che dica ti rompo il naso.
No,
è vero?
No, questo non è vero. Io non ho mai avuto, diciamo così, nel corso della mia vita episodi di violenza.
Non ha mai fatto a botte?
No, quando ero piccolo, perché mi avevano tirato delle palle di neve a Bergamo, che a Bergamo nevica spesso, e naturalmente mi sono seccato e allora ho attraversato la strada, ho visto quello che mi aveva mandato, l'ho afferrato per un orecchio e l'ho tirato per terra e gli ho dato un calcio nel culo. Credo di essermi comportato civilmente.
Civilmente. E quella è stata l'ultima?
L'ultima, sì. Mm. La prima e l'ultima.
Mi dice il suo maggior pregio?
Non ho pregi. Qualcuno me ne attribuisce alcuni, ma io sinceramente non ne ho.
No, non è possibile che non si riconosca un pregio?
No, non mi sento particolarmente... buono o capace di fare qualche cosa. Mi ha arrabbiato.
E invece mi dica allora qual è il difetto più sgradevole che sente di
te? Io i difetti li ho tutti.
Il più sgradevole?
Che mi piacciono le ragazze come te.
Per strada mi fermano e vogliono una foto con me. Se qualcuno mi dà della testa di cazzo non mi sorprende né tantomeno mi offende, nel senso che me ne fotto. Non le interessa davvero il giudizio degli altri?
Non molto. quando vado per strada vengo molto spesso fermato, vogliono fare quelli che si chiamano i selfie, no? Queste
sì.
cose. Mi fanno dei complimenti, ma mi imbarazzano, mi rendono la vita più complicata. Per cui se invece uno mi dà della testa di cazzo, lo mando a fanculo e buonanotte.
È più sintetico.
Più rapido.
Sì. Senta, più ammiratori o più detrattori?
Ma a giudicare da quello che mi succede intorno, ho ingiustificatamente degli ammiratori.
Qual è la cosa che dicono di lei e che le fa veramente piacere che dicano?
Che sono sincero e franco.
E la cosa che le dispiace, che dicono di lei, perché non è vera?
Non lo so, io penso che possano dire che sono arrogante.
E che non è?
Boh, non so cosa che... sia l'arroganza.
Senta, io so che lei è in grado di recitare anche delle poesie in latino, oltre a parlare col Papa in latino.
Eh sì, perché sono stato ricevuto dal Papa e lui quando mi ha visto lì nel mucchio delle persone che sì. stavano aspettando di conoscerlo, mi ha, con l'indice mi ha detto... Io lei la conosco, abbiamo gli stessi pensieri su molte cose. E allora io mi sono messo a ridere e ho detto su che cosa? Sulla frociaggine, per esempio, perché sai, si era espresso contro la frociaggine.
Ma si era espresso anche in modo inclusivo, però, il Papa.
Cosa vuol dire?
Ha detto chi siamo noi per giudicare, no?
No, a me non me l'ha detto.
E che gli ha detto?
Poi ci siamo scambiati un paio di battute in latino, perché lui lo conosce, perché sai, preti.
Il Papa.
Papa, un po' di latino.
Ma non vi siete detti frociaggine?
Sì, sì, quello sì.
E lui che ha detto?
Me l'aveva detto lui prima, che aveva parlato di frociaggine, che nella chiesa ce ne sono troppi, e io gli ho dato ragione, non ho mica detto...
Ma scusi, la parola frociaggine l'ha detta lei o Sua Santità?
L'ha detta Sua Santità.
Sua Santità.
E io gli ho detto bene. Che ero d'accordo con lui sulla frociaggine. Ci mancherebbe che il Papa fosse favorevole alla frociaggine.
Beh, su questo perché deve essere... contrario, neanche lei, nel senso che poi...
No, io non sono né contrario né a favore.
Ma lo fa per essere scorretto, perché lei non...
Lo faccio perché sono spontaneo e non penso di voler compiacere gli altri.
Però non lo fa, cioè, quello che voglio dire, io non ci credo che lei lo faccia per offendere volontariamente.
Ma cosa c'è di offendere?
Lo fa per provocare.
È una parola.
Ma se lei sapesse che qualcuno ci sta male, ci rimane male...
E chi se ne frega?
Lei dice chi se ne frega?
Ma comunque a me non mi importa niente dei comportamenti sessuali degli altri.
Senta, mi reciti qualche poesia in latino?
Il latino a volte trasforma in poesia quello che per noi è prosaico. Vuole una definizione di masturbazione?
Sì. Io pensavo a caduto.
Lo dico, è molto elegante, è una poesia. Plena satisfazio libidinis, cum effusione seminis sine copula. Non è una poesia, è elegantissima. E poi ce n'è un'altra che riguarda, diciamo così, la cacca.
Ma è tutte cose altissime.
Vacuatio matutina, bona tanquam medicina. Vacuatio meridiana, neque bona, neque sana. Vacuatio vespertina, bona tanquam matutina.
Chiediamo scusa a Catullo. Senta, di lei si dice che si annoi facilmente, che si annoi di tutto. Invece cosa la diverte?
Beh, questo non lo posso dire.
Ma ci ha detto quelle due poesie.
Io mi divertivo molto con le ragazze.
Sì.
Adesso le ragazze mi piacciono ancora, ma non mi ricordo perché.
Diciamo, il suo divertimento è legato al mondo femminile.
Io preferisco le donne perché studiano meglio. Hanno un linguaggio più ricco, come giornaliste sono insuperabili, quindi io ho stima per le donne.
Senta, lei invece ha avuto comunque un'infanzia complicata, ha perso suo papà presto, lei aveva 7 anni, è cresciuto
6 anni.
Cosa ricorda di suo padre?
Era molto elegante ed era comunque con me particolarmente affettuoso e mi chiamava Micio. Per cui ancora adesso io dico di essere un gatto.
A 22 anni la sua fidanzata di allora, Maria Luisa, resta incinta e lei si sposa. E lei dice, senza quella gravidanza in attesa non credo che l'avrei sposata pur volendole molto bene. Fra l'altro fu tutta colpa mia, lei era riluttante ad avere rapporti. Esistevano già i preservativi ma io mi vergognavo da morire al solo pensiero di doverli comprare in farmacia.
È vero. E poi lei è rimasta incinta e io l'ho sposata.
E quando, diciamo, al momento del parto lei ha scoperto che erano due femmine, due gemelle, lei è svenuto.
Mi sono presentato lì davanti alla nursery e una infermiera, non so come chi fosse, è venuta che aveva due fagottini in braccio e io ho chiesto quale fosse la mia, no, o il mio, non sapevo neanche se fosse un maschio o una femmina. Invece mi ha detto tutti e due e io sono svenuto. Poi è arrivato un medico, mi ha fatto un'iniezione e sono diventato euforico.
Sì.
C'è stato, è un peccato perché poi purtroppo mia moglie dopo qualche giorno è morta perché ha avuto un parto eclampsico e per cui purtroppo se n'è andata e io sono rimasto da solo come un coglione con due bambini. Gemelle piccole.
Come ce l'ha fatta lei? Voglio dire, rimanere vedovo a 22 anni.
Non è divertente. Non è divertente e quindi io mi sono arrangiato come ho potuto. Dopodiché ho conosciuto una maestrina che aveva delle gambe anche abbastanza belle, eccetera. Io l'ho corteggiata follemente finché lei si è rotta le balle e mi ha sposato.
Sposato
e mi ha salvato la vita.
Diciamo...
E mi ha salvato la vita ed è ancora mia moglie dopo non so quanti anni siano passati.
55. Senta, prima di arrivare a questo le volevo chiedere ancora una cosa di Maria Luisa, no? Della mamma delle due gemelle.
Ah, poverina.
Lei per anni ha fatto un sogno ricorrente,
sì.
Cioè che lei era nell'automobile e che vedeva dallo specchietto retrovisore sua moglie che correva e cercava di raggiungerla,
sì.
Si agitava.
Sì. E io non riuscivo a fermare la macchina.
Sì.
È vero. Questo è stato un sogno, un incubo più che un sogno, perché avere una moglie morta che ti insegue e tu che non riesci a fermare la macchina non è una cosa distensiva.
Cioè, ci pensa ancora Maria Luisa?
Sì, sì, ci penso ancora e naturalmente... con dolore all'idea che sia morta così giovane in seguito al parto.
Comunque, ecco, per alleggerire, lei ha iniziato alla notte per l'Eco di Bergamo, ma diciamo che la sua vera ascesa è al Corriere della Sera. Poi il primo successo da direttore all'Europeo, che porta da 70 a 120.000 copie, poi se ne va e rilancia l'Indipendente. A un certo punto la famiglia Berlusconi le offre il giornale, c'era ancora Montanelli e lei dice proprio io dovrei fare la pelle a Montanelli, è una cazzata e non ci va. Ma poco dopo, nel 94, invece diventa direttore proprio del giornale.
Sì, perché Montanelli se n'era spontaneamente andato.
Ma lei si sentiva in quel momento adeguato? Perché insomma, cioè Montanelli era considerato un mostro sacro, no, del giornalismo.
Sì, sì, certo. Io non mi sono mai sentito adeguato a fare nulla, ma ho sempre fatto tutto. E l'ho fatto anche benino, perché ho preso in mano il giornale di Montanelli che vendeva 110.000 copie e l'ho portato a 260.000 copie. Vuol dire che tanto cretino non ero o comunque fingevo di non essere cretino.
Senta, lei si riconosce o no una certa dose di spregiudicatezza nella sua carriera professionale?
Sì, sì, spregiudicatezza senz'altro.
In cosa, per esempio?
Spregiudicato nel senso che non ero inibito da niente. Quello che pensavo lo scrivevo, l'ho sempre fatto. Ho preso anche qualche querela, ma ne ho perse pochissime.
Allora, facciamo un gioco. Io adesso le dico una serie di titoli, quasi tutti pubblicati sul Libero, che lei ha fondato. Lei mi dice, se rivendica, se un po' si dispiace, perché pentirsi abbiamo detto una parola che non usiamo, o X. Comandano i terroni.
È la verità. Ecco. Erano tutti. Era tutto il consiglio dei ministri era composto da Terroni.
Oh, vabbè,
e allora comandano loro. Cosa c'è di strano?
No, perché
non si può dire Terroni. A me, io che sono di Bergamo, mi chiamano Polentone, me ne frega niente.
Si offende. No, ma è. Patata bollente. Dispiaciuto, rivendica X.
Se guarda la Treccani, patata bollente significa questione scottante e siccome anche i magistrati sono ignoranti come travi, a volte non sanno il significato delle parole.
Oh. La rompiballe va dal Papa, ovviamente riferito alla Greta Thunberg.
Vabbè, se non è una rompiballe la Greta, non so, è la verità. Perché non si può dire rompiballe di una?
No, rivendica. Lei ha scritto... Personalmente non ho nulla contro i gay.
Ma cosa vuoi che me ne frega a me dei gay?
Ho un animo frocio, anche se non tradirei mai la patata cui giurai devozione eterna.
Sì, ma non cosa scherzosa.
Ma quindi, no, in cosa ha un animo gay? In qualcosa ce l'ha?
Ma no.
Niente?
No, sono niente di gay. O qualcuno mi trova che abbia qualcosa di gay.
No, l'ha detto lei, per quello io.
Ma sì, ma è una battuta, da. Santo Dio. Ma voi confendete le battute come se fossero il Vangelo.
Cosa le piace del successo?
La rendita.
A Fabrizio Roncone, che le chiedeva fino a quando lavorerà, lei ha risposto: smetterò quando mi accorgerò che non capirò più niente. Quel giorno si sta avvicinando. Comunque, se guadagnaste quanto me, non vorreste smettere.
Ah certo, è vero. Io guadagno tanto. Cos'è, devo vergognarmi?
No, Travaglio fra l'altro ha detto che lavorerebbe tantissimo al Fatto Quotidiano. Però ha detto: è troppo attaccata ai soldi? Ha detto Travaglio.
No, non sono troppo attaccato ai soldi. Voglio che mi diano quello che merito.
Berlusconi, dopo, lei ha sempre detto con riconoscenza, dopo i suoi successi l'ha reso ricco, e Angelucci, quando lei ha ceduto le sue quote di libro, gli ha messo dentro una busta un assegno, gli ha staccato un assegno penso di 2 miliardi.
Sì, penso di, che fossero 3. Comunque così. Non mi sono certo offeso.
No, certo.
Però ho venduto un giornale che l'avevo fondato io, non è che l'ha fondato mia sorella.
E dovendo scegliere, meglio il potere o i soldi?
Potere, se non hai i soldi, che potere hai?
Parliamo d'amore. È stato molto amato nella sua vita?
Io ho amato molto.
Quando le hanno chiesto chi avesse più amato nella sua vita, lei ha detto: ho provato dei sentimenti, ma la parola amare mi sembra più adatta alle canzonette.
Sì, questo è vero.
Però ha detto che ha amato tanto lei, invece.
Sì, perché adesso ho usato il termine che tu hai proposto. Ma voglio dire, io ho avuto anche delle passioni per delle signore.
Sì.
A parte che io non ho mai tradito mia moglie, perché mia moglie ogni tanto mi dice: ma tu mi hai tradito. Invece io le rispondo: guarda che il tradimento evoca un coltello piazzato tra le scapole. Invece io qualche volta ho diversificato.
Quello appunto,
ho
che lei
diversificato.
Quelle che tutto il mondo chiama tradimenti, lei chiama diversificazioni.
Perché cos'è il tradimento? Ma sapete cosa vuol dire la parola tradimento? Cosa vuol dire? Un coltello infilzato tra le scapole.
Oh, invece lei...
Invece io ho diversificato, così. Mi sono distratto. Un attimo, una cosa. Un attimo, un mese, 5 anni, ma più o meno.
Un mese, 5 anni. Ma scusi, ma diciamo, dopo i primi casi, no, di diversificazioni con,
sì,
sua moglie...
Ho sempre diversificato, non ricordo neanche quando...
Dal primo giorno? Cioè non ha... Mai non diversificato?
Ho sempre diversificato.
Coerente.
Per rendere la vita meno noiosa.
Ma c'è stata una sorta di accordo detto o non detto con sua moglie?
Oh, figurati se mi metto d'accordo con mia moglie per fare...
Però lei dice che lo sapeva, che sua moglie l'ha accusata, quindi un po' gli sarà arrivata...
Certo, mia moglie non è mica scema.
Appunto.
Ha capito che qualche volta ho diversificato e me l'ha rimproverato. Ma sarò mica l'unico che ha diversificato. Mi tratti come se fossi un ladro, un assassino. Mamma mia, calmati. E chissà quante volte anche tu hai diversificato, ma io non te lo chiedo. Perché te lo leggo negli occhi.
Ma secondo lei sua moglie, in qualche modo sapendolo, l'ha accettato per amore nei suoi confronti o perché condivideva la sua visione di vita?
Ma no, stavamo bene insieme con la nostra famiglia, i nostri figli, le nostre cose, stavamo bene. Mamma mia! No.
Comunque...
Ma c'è ancora una mentalità dell'Ottocento.
Sua moglie però dice che quando lei vuole chiederle scusa,
sì,
le offre un bicchiere di vino, però lei è astemia.
No, non è astemia. Quando abbiamo fatto qualche discussione, io così per abbonirla le verso un vino particolare, una cosa del genere, glielo offro e lei viene da ridere, perché capisci che io voglio...
Fare pace.
Mamma mia, cosa c'è di strano?
Beh, ma siete così perfetto.
Ma, tu ne parli come se io fossi un delinquente che...
No, io.
Madonna santa.
Senta, ma non c'è stata mai una volta in queste sue diversificazioni in cui lei un po' si è innamorato e il desiderio un po' di andarsene ce l'ha avuto?
No, mai.
Mai? Ma perché?
Ma scusa, come fa uno a lasciare la moglie con 5 figli a casa? Perché io ne ho 4, ma uno l'ho adottato fra 5. Come fa a pensarlo? È solo un idiota può pensarlo.
No. Vabbè, può capitare nella vita.
No, a me no.
A lei infatti non gli è capitato, sono 55 anni. Senta, lei però da anni è molto legato a Melania Rizzoli, che anche
certo,
qui da noi ha detto che è legatissima a lei.
Anch'io a lei, perché lei è l'unica... amica del cuore che io ho sempre avuto ed è l'unica che ho avuto in pratica.
È una forma d'amore, possiamo chiamarlo amore?
Io ho per Melania un grande affetto.
Lei ha paura di essere romantico.
Com'è?
Lei non vuole essere romantico.
Ma che me frega a me di essere romantico? Io sono Feltri.
Comunque, lei ha detto, sarei capicissimo di corteggiare una donna, ma temo che mi dica di sì. In tal caso certo. Dovrei passare dalla dialettica alla parte più ginnica e questo mi comporterebbe dei problemi.
Ma è vero. Alla mia età cosa vuoi che faccia?
Basta.
Io ho 81 anni. È presente cosa voglio dire, 81 anni. Cosa vuoi che faccia? Che mi metta lì a fare... Non so.
Basta?
Non so.
Quel fronte, basta?
Cioè, ma manco ci pensi.
Ah, vabbè. Ce l'ha qualche ossessione lei?
No, ossessioni non ne ho.
E trasgressioni?
E trasgressioni neanche tante, perché la mia vita è molto monotona.
Comunque una volta lei ha detto ai suoi figli, volete farmi morire senza avermi mai fatto provare uno spinello? Allora una sera Mattia ha procurato una canna e ve la siete fatti. E lei ha detto una delusione, ma che si aspettava l'LSD?
Io non sapevo neanche come fossero queste beate canne. Allora ho organizzato una serata di canne in casa mia, ma la sera in cui mia moglie andasse a letto presto, perché se avesse visto una cosa del genere sarebbe successo il fine mondo. E allora Mattia, mio figlio, ha acceso sta canna e poi a un certo punto c'erano tutti i miei figli.
Beh, siete bastati.
Abbiamo fatto il giro, no? Quando è toccato a me fare la boccata, ho detto, Madonna, ma che schifo questa merda qui. Finita.
Finita. E il vino per lei è sempre stato un piacere e basta?
Sì, sì. Io non mi sono mai ubriacato in vita mia. Bevo due dita di vino, bevo un dito di whisky, normalmente, ma pochissimo. Non sono certo uno che beve.
Senta, quando le hanno chiesto che differenza ci fosse tra l'essere padre di un giornale e di un figlio, lei ha risposto, un giornale ad un certo punto lo puoi lasciare tranquillamente, io ne ho lasciati tanti, mentre il figlio ti rompe i coglioni tutta la vita.
È verissimo, è verità.
No,
non condividi.
No, amorevole dico. A Giulia Sorrentino di Momeg, che l'ha intervistata, le ha detto... I figli meno li vedo e meglio sto, i nipoti non parliamone neanche, non è che li odi, ma se non ci sono è meglio. E che siano la prosecuzione mia non mi importa niente. Oh.
Ma sì, i nipoti rompono i coglioni.
Nonno Vittorio.
Sì, beh già quando uno mi chiama nonno mi...
Che gli dice?
Le scatole, no? Ma è normale.
Ma secondo me è più amorevole di quello che dice.
Chi?
È più amorevole lei di quello che dice, di quello che fa trasparire.
Ma io, naturalmente, ai miei figli, per esempio, ho dato tutto quello che potevo.
Chi considera il suo erede nel mondo del giornalismo?
Non saprei, non, eredi, non, anche perché non è che io abbia fatto cose straordinarie nella vita. Ho fatto il giornalista al meglio delle mie possibilità.
È più in debito o più in credito con la vita?
Ma io credo di essere in debito.
Sì?
Sì.
Dalla vita ha tutto quello che desiderava o le manca ancora qualcosa per dirsi felice?
So che la felicità non esiste. Esiste una soddisfazione. Le soddisfazioni me le sono tolte tutte.
Il trauma vero, dice Melania, è stato in realtà non i problemi di salute, ma il compimento dell'ottantesimo anno. Lei dice... che ha avuto un contraccolpo psicologico forte, no? Da allora ha cominciato a comportarsi da vecchio pur non avendo alcun problema.
La parola 80, cosa mi ha fatto un po' impressione, mi ha un po', diciamo, non dico debilitato, ma mi ha frustrato.
Comunque lei dice che sulla tomba vorrebbe che ci fosse scritto finalmente.
Finalmente, cioè, così la smettiamo di romperci le palle.
Senta, sempre in quella famosa visita... dal Papa. Il Papa le ha regalato pure un rosario che lei ha girato subito a sua moglie.
Sì, sì, l'ho detto.
Ha riciclato il regalo del Papa.
No, l'ho detto al Papa.
Ah,
questo,
l'ha detto.
Naturalmente, io non me ne faccio niente. Quello lo regalerò a mia moglie che è molto devota.
E che gli ha detto il Papa quando lei gli ha detto guardi...
Ha riso.
Sì, sì. Devo dire c'è un rapporto fra lei e il Papa che è proprio...
una cosa che...
Una comunione
simpatica.
Di sì. Ma c'è stato poi, diciamo... Vi siete risentiti in qualche modo? Vi siete piaciuti
no.
Tanto? La vedete uguale?
No, no, perché lui mi vede in televisione, probabilmente ride.
Ride?
Penso di sì.
Antonio Pulito sul Corriere della Sera ha detto che lei è l'ultimo degli epicurei e che non ha neanche comprato una tomba o un locolo, non gliene frega niente di quello che faranno gli altri dopo che se ne sarà andato.
Sì, è verissimo. È verissimo.
La paura della morte non la condiziona in nessun modo?
No, ho paura del modo con cui spesso la morte arriva, cioè sottoponendoti a sofferenze che sono indicibili.
Senta, lei ha chiesto a Melania, che appunto è un medico, di aiutarla a morire quando sarà il momento.
Sì, certo.
E che cosa le ha risposto Melania?
Melania mi ha risposto che mi aiuterà fino all'ultimo. E io ci credo, a Melania credo.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno che non c'è più, anche solo per 2 minuti per dirgli qualcosa, chi sarebbe, cosa gli direbbe o le direbbe?
Vorrei mia madre, che è morta a 92 anni, eccetera, ma quando è morta io ho provato un grande dolore, perché è la persona che, essendo rimasta vedova giovanissima, mi ha consentito di diventare adulto e di formarmi un carattere che resiste, non dico a tutto, ma quasi a tutto.
E che cosa le direbbe se avesse un minuto a disposizione per parlarle ancora?
La vorrei solo ringraziare per quello che ha fatto per me.
Grazie.
È stato un piacere.
Grazie, grazie.
Vorrei intervistare io lei.
Quando vuoi, sarebbe un onore. Grazie, grazie.
Grazie, ciao.